Ti metto un po' di
le intercettazioni.
Thank you.
Buonasera, bentornati e benvenuti a scuola. Questo è l'anno scolastico 2006-2007. Ho detto giusto, perché l'altro giorno, provando questa cosa, ho detto 1900, mi sono accorto di essere un uomo del secolo scorso. Allora, bentornati a tutti coloro che sono in viaggio in questi itinerari culturali. Spero che regga la voce, perché ho un po' di mal di gola, ma normale, dopo tante accoglienze in questo mese di persone che si sono iscritte a scuola, quindi gli arti, le varie attività che ci sono nei centri territoriali, sono rimasto quasi senza voce. Quindi bentornati a tutti coloro che da un po' di anni, da 2, 5, 10, 20 anni, insomma dal 1 ottobre 1984, sono in viaggio, e benvenuti a coloro che muovono i primi passi in questa esperienza didattica. Sulle strade di un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, un titolo lungo e complesso. Pubblicizzabile con difficoltà, ma tuttavia da più di 20 anni ben frequentato da bella gente come voi. Perché le cittadine e i cittadini, italiani e stranieri, decidono di frequentare la scuola pubblica? Perché scelgono di viaggiare in questo percorso in modo particolare? Perché pensano sia utile, sia importante dedicare un po' di tempo, qualche ora, 3, 4, 5, 6 ore alla settimana allo studio. O per meglio dire, usando il latino, allo studium. Studium et cura. Molti di voi conoscono questa dicitura. La parola cura è sinonimo della parola studium, e l'uso della lingua latina è utile. È utile spesso per definire meglio un concetto. In latino il significato del termine studium risulta molto più efficace, e significa prendersi cura della propria anima, del proprio corpo, della propria persona. Lo studio, studium et cura, nella cultura dell'umanesimo, è la forma più qualificata per occuparsi di se stessi. Non tanto per fare carriera materialmente, ma soprattutto per progredire intellettualmente e spiritualmente. Lo sviluppo materiale, pensano gli umanisti medievali, deve andare di pari passo al progresso spirituale. Perché è il progresso spirituale che rende lo sviluppo materiale rispettoso dei valori umani e quindi un bene. Lo studio, studium et cura, deve accompagnare le cittadine e i cittadini nel loro quotidiano viaggio esistenziale. Tutti i giorni dovremmo dedicare un po' di tempo allo studio. Se lo studio fa riferimento alla metafora del viaggio, no? Del percorso, il nostro è un percorso, dell'itinerario, significa che questa sera dobbiamo dedicarci, come al solito, per qualche minuto al rituale della partenza. Un viaggio, tanto di andata, in greco poreia, quanto di ritorno, in greco nostos. Beh, il greco usa due parole diverse, perché i viaggi di andata sono diversi dai viaggi di ritorno. Un viaggio ha inizio con la partenza, e la partenza, anche quando avviene molto di fretta, mi viene in mente quella di Ovidio per Tomi, molti di voi la ricorderanno, e la partenza è un rito. La celebrazione del rituale della partenza è un atto dovuto, perché è una circostanza necessaria, utile a far riflettere tutti noi sulla natura e sugli obiettivi di questo percorso di studio. Inoltre, la celebrazione del rituale della partenza è il momento importante di questo primo incontro, perché serve a prendere il passo, e il passo, il ritmo in un percorso di didattica della lettura e della scrittura è scandito dagli elementi della fabulazione didattica. La fabulazione didattica è il metodo attraverso il quale questa offerta formativa si realizza, e vedremo fra poco, brevemente, in che cosa consiste. Non si può intraprendere un itinerario senza sapere con quale passo dobbiamo affrontare il cammino. Lo sanno i trecchisti che sono qui presenti qualitativamente, no? No. Questo percorso di studio, che si realizza nella scuola pubblica, secondo l'ordinanza ministeriale numero 455 del 97, rappresenta un'offerta formativa rivolta a cittadine e cittadini italiani e stranieri, che intende favorire lo sviluppo dell'esercizio della lettura e della scrittura. L'esperienza della lettura, intesa come riflessione e analisi sul testo scritto, e della scrittura, intesa come rappresentazione sintetica del proprio pensiero, guardate, è praticamente assente dalla vita delle persone. Sappiamo che in Italia, indipendentemente dal titolo di studio e dalle condizioni sociali, cittadini e cittadini adulti che non leggono mai, sono il 77% della popolazione, e cittadine e cittadini adulti che non scrivono mai sono l'86% della popolazione. Questo dipende dal fatto che circa 40 milioni di persone in Italia soffrono a diversi livelli di semi-analfabetismo, e tra queste circa 22 milioni sono da considerarsi sulla soglia dell'analfabetismo. Ogni tanto anche i media ci dicono questa cosa, no? Ma così, di sfuggita, passando. Le carte, per carte intendiamo i documenti ufficiali di tutti gli organismi internazionali, per esempio l'UNESCO, dichiarano che senza alfabeto non ci può essere crescita intellettuale, di conseguenza non ci può essere sviluppo democratico. Senza alfabeto non c'è democrazia. Questo percorso rappresenta un modello didattico, uno dei tanti possibili, che vuole attivare dalla base, con la partecipazione attiva del cittadino e dei cittadini, una campagna di alfabetizzazione culturale, perché lettrici e lettori, scrivane e scrivani non si nasce, ma si diventa attraverso l'itinerario di studio. Questo percorso vuole rendere operante, secondo l'ordinanza ministeriale che governa l'educazione degli adulti in Italia, un modello didattico, uno dei tanti possibili, per condurre una campagna di alfabetizzazione culturale attraverso i centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta. Vale a dire attraverso la scuola pubblica, che la Costituzione, all'articolo 34, dichiara aperta a tutti. Insomma, abbiamo chiarito brevemente la natura di questo percorso. Ora dobbiamo domandarci quali sono gli obiettivi specifici di questo itinerario didattico. A questa domanda molti di voi sanno già rispondere, perché hanno subito, il verbo che uso è proprio questo, hanno subito molte volte, ad ogni inizio di percorso da 20 anni, il tradizionale rituale della partenza. Ma voi sapete che i rituali sono ripetitivi, oltre ad essere necessari, e quindi c'è poco da fare. Beh, mettete gli occhi sul punto 1 del repertorio. Questo percorso didattico propone ai partecipanti il raggiungimento di una serie di obiettivi specifici, cioè che cosa ci proponiamo di imparare in questo percorso di studio, perché veniamo a scuola. Beh, primo, è necessario, guardate, acquisire l'abitudine a leggere per 10 minuti al giorno, 4 pagine al giorno. La lettura è fondamentalmente un'abitudine, una buona abitudine. non si legge perché si è particolarmente baciati dagli dèi, si legge se si impara a leggere e se si prende l'abitudine a farlo quotidianamente. Se si vuole leggere multa, e questo è un termine che riguarda la quantità, ancora una volta utilizziamo il latino appunto per definire il concetto della quantità, leggere multa, cioè se si vuole leggere 1500-2000 pagine l'anno da lettrici, da lettori forti, un lettore forte è uno che legge 1500-2000 pagine l'anno, bisogna imparare a leggere poco. Guardate, è un paradosso, è un paradosso di cui parla già un certo Francesco Petrarca quando dice che si legge molto se si legge poco. Si legge molto, cioè 60 ore all'anno per 1500 pagine l'anno, questo è già un pacchetto da lettrici e da lettori forti, se si leggono costantemente, con attenzione, 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno. Fate il conto. È necessario quindi imparare a leggere multum, questa volta utilizziamo il latino per definire il concetto dal punto di vista della qualità, che significa leggere costantemente poco e bene. Secondo, è necessario imparare ad analizzare un repertorio. Nel nostro caso i repertori sono soprattutto rappresentati da testi scritti. Cioè, sa leggere chi conosce i significati, le forme e i contenuti delle parole chiave della storia del pensiero umano. E sa leggere chi capisce le forme e i contenuti delle idee significative, le idee cardine della storia del pensiero umano. Terzo, è necessario imparare a sviluppare una trama intellettuale, cioè imparare a costruire il catalogo dei pensieri, a mettere in ordine i nostri pensieri, che nascono nella nostra mente, il pensiero è sempre in azione, quando riflettiamo sui significati delle parole chiave e delle idee cardine contenute nei repertori della storia del pensiero umano. Quarto, è necessario acquisire l'abitudine a sintetizzare un pensiero attraverso la scrittura. Uno dei pensieri che sono stati catalogati dalla mente che riflette, uno dei segmenti della trama intellettuale che la nostra mente ha tessuto. Bene, scegliamo quello che ci seduce di più. Saranno 4 righe, mettiamolo per iscritto quotidianamente. L'esercizio della scrittura, valgono per l'esercizio della scrittura le stesse cose che abbiamo detto per la lettura. La scrittura è un'abitudine, una buona abitudine, ed è utile scrivere 4 righe al giorno, preferibilmente di carattere autobiografico, dicono gli studiosi. La scrittura è uno straordinario esercizio in funzione dello studium et cura, e serve a pensare, a riflettere, a considerare, a meditare, a pesare le parole, a fare un bilancio, a ricordare, a osservare, a progettare. Tutto in quelle 4 righe quotidiane. La scrittura ci stimola a raccontare, a descrivere, a informare, a esprimere, a interpretare, ad argomentare. Quinto, è necessario imparare a riflettere sulla trafila dell'apprendimento e a imparare a potenziare le azioni attraverso le quali si realizza l'apprendimento, le cosiddette azioni cognitive. Bisogna sapere che per imparare ad imparare è necessario mettere in moto 6 azioni fondamentali: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Molti di voi le conoscono a memoria, le abbiamo ripetute più volte, ma bisogna conoscerle. Il percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura sul quale ci stiamo incamminando ci propone di potenziare l'apprendimento. L'apprendimento è un diritto-dovere per i cittadini e dei cittadini. E questo significa che dobbiamo imparare a conoscere che cosa? Un catalogo di parole chiave. Dobbiamo imparare a capire un catalogo di idee significative. Dobbiamo imparare ad applicarci su un repertorio culturale, dobbiamo imparare ad analizzare, cioè a mettere in ordine la trama dei nostri pensieri, dobbiamo imparare a sintetizzare, cioè a fissare con la scrittura il pensiero che ci seduce di più, e dobbiamo imparare a valutare, a misurare, a giudicare i risultati del nostro itinerario intellettuale. E guardate, tanto più durante questa trafila ci rendiamo conto di non sapere, meglio è. E meglio è. La cultura è un lungo viaggio all'interno della nostra ignoranza. Ricordate, questo ce lo suggeriva Baruch o Benedetto Spinoza nel maggio scorso, e chi c'era ce lo ricorda? Quando andavamo a spasso con il giovane Hegel per le città della Germania, vi ricordate, la primavera scorsa. La cultura non è una cosa, dicevano gli scolastici medievali, quelli che a Parigi studiavano alla facoltà delle arti, ve li ricordate, in Rue du Fouarre numero 2, via dell'Etame numero 2, intorno al 1247. La cultura non è una cosa, ma è un modo di fare le cose. La scuola non serve solo per imparare le cose, cioè per rendere la testa ben piena, ma soprattutto per imparare come si imparano le cose, cioè per imparare un modo, per rendere, come diceva Montaigne nei saggi, 1580-1588, la testa ben fatta, piuttosto che la testa ben piena. L'attività dei percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura si sviluppa, abbiamo detto poco fa, attraverso l'applicazione del metodo della fabulazione didattica, che risulta efficace nel settore dell'educazione degli adulti per favorire il coinvolgimento della persona nel processo di apprendimento e per rendere la persona capace di governare attraverso le azioni cognitive il proprio itinerario d'apprendimento in modo da imparare a investire in intelligenza. Per imparare a investire in intelligenza è necessario che l'esercitazione, tanto la lezione quanto l'esecuzione del compito da parte degli studenti, passi attraverso la trafila delle azioni cognitive dell'apprendimento. Conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. La fabulazione didattica è un principio attivo che deve stimolare gradualmente le persone a interpretare in modo autonomo e creativo, prima di tutto, le forme dell'apprendimento. Siamo soliti ripetere, no, con una metafora poetica, che non sono le perle che fanno la collana, è il filo. Vale a dire che l'acquisizione del metodo, della trafila dell'apprendimento, è proprio l'acquisizione del metodo che permette di imparare a studiare, a curare se stessi. Affabulazione didattica significa presentare e utilizzare dati, informazioni, oggetti culturali, paesaggi intellettuali, icone, idee cardine, parole chiave, attraverso il testo della lezione costruito sul principio della domanda e sul sistema del ragionamento progressivo e articolato, la cui trafila deve essere scandita dalle azioni cognitive. Ad ogni itinerario, ecco perché veniamo a scuola, ad ogni itinerario ci proponiamo di conoscere la forma e il contenuto di alcune parole chiave, ci proponiamo di capire la forma e il contenuto di alcune idee, idee cardine, ci proponiamo di applicarci con attenzione sul repertorio, come stiamo facendo adesso. Ci proponiamo di analizzare, vale a dire di catalogare i pensieri che il repertorio fa nascere nella nostra mente. Ci proponiamo di sintetizzare, vale a dire di scegliere un pensiero e di scriverlo. Bastano 4 righe per costruire una trama. E infine ci proponiamo di valutare, vale a dire di autogovernare l'andamento di questa trafila che itinerario dopo itinerario potenzia la nostra capacità di imparare ad imparare. La cultura non è una cosa, dicono gli scolastici, ma è un modo di fare le cose. La scuola serve non solo per imparare le cose, ma soprattutto per imparare come si imparano le cose. Affabulare, nel contesto di un percorso di didattica della lettura e della scrittura, significa presentare il testo della lezione, presentare il repertorio e la trama in modo che nella mente delle persone possano aprirsi le 3 principali porte d'accesso alla conoscenza. la curiosità, la riflessione e l'immaginazione. Per concludere, il tradizionale e ripetitivo, ahimè, ma necessario rituale della partenza, dobbiamo dire che ci avvaliamo anche di due strumenti funzionali al percorso di didattica della lettura e della scrittura. Beh, il primo strumento è la rivista L'Antibagno, eccolo qui, lo conoscete tutti, c'è in tipografia il prossimo numero che uscirà a Natale, prima di Natale, speriamo, e la rivista L'Antibagno, che quest'anno ha compiuto 8 anni, sembra ieri che abbiamo cominciato a fare questo, invece poi, in realtà no, questa non è una rivista, si tratta di un quaderno didattico interattivo costruito in modo che ciascuno, lo sapete, lo possa leggere, ma soprattutto possa utilizzare gli spazi lasciati appositamente a disposizione per scrivere, per disegnare, per illustrare, per colorare, per appiccicare immagini, insomma, perché diventi un diario intellettuale, culturale. Spesso, anche perché lo spazio a disposizione non è molto, è sufficiente una parola per esprimere il proprio pensiero, spesso è sufficiente un segno per rappresentare una riflessione. Ed è in questo senso che, scrivendoci e disegnandoci sopra, questo quaderno si trasforma in una rivista. È in questo modo che diventa la rivista propria di ciascuno, pronta per essere letta e per cominciare il suo tragitto nella biblioteca itinerante. Anzi, c'è già qualche scritto della biblioteca itinerante, che erano gli scritti di maggio, quindi sono lì. Il secondo strumento di cui questa esperienza scolastica si avvale è il sito governato dal Franco Mastro di Posta, Franco Feno, che tutti conoscete, e i percorsi di storia del pensiero umano, quindi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, sono in rete all'indirizzo www.inantibagno.it. Il sito permette, iscrivendosi nell'area riservata, di avere a disposizione il testo integrale delle lezioni di questo percorso e permette, volendo, a gruppi di cittadini in altri centri territoriali permanenti italiani all'estero, qualcuno ci segue, Emanuele ci segue dall'Australia, quindi di seguire l'itinerario di studio a distanza, via FAD, FAD sta per formazione a distanza. Inoltre il sito, che raccoglie già lezioni, repertori e trame degli anni precedenti, 2003, 2004, 2005, 2006, permette soprattutto di aggiornarsi e di documentarsi sui testi delle lezioni dello scorso anno, 2005-2006, che possono essere caricati e letti, visto che avremo modo di citarli spesso. Insomma, il ripetitivo, tradizionale e necessario rituale della partenza ci ha permesso di prendere il passo. E così il viaggio dell'anno scolastico 2006-2007 incomincia. Il rituale della partenza ci ha messo al corrente del perché e del come dobbiamo intraprendere un viaggio di studio, ma da dove parte il nostro percorso? Come si configura, che forma ha il punto, lo spazio, il luogo della nostra partenza? Alla fine di maggio abbiamo concluso il nostro secondo percorso dell'anno scolastico 2005-2006, ricordate? Erano 6 itinerari di studio, in compagnia del giovane Hegel. Ci siamo fermati tra la prima e la seconda parte della Fenomenologia dello Spirito, un'opera pubblicata nel 1807. La Fenomenologia dello Spirito di Hegel è una delle opere più significative, più stimolanti, più complicate, più difficili da leggere, da capire, della storia del pensiero umano. E avremo modo di ritornare su quest'opera, perché a primavera abbiamo ancora un appuntamento con il giovane Hegel, che nel frattempo ha anche cessato di far parte della categoria dei giovani, è diventato l'ex giovane Hegel e l'Hegel più maturo. In funzione della didattica della lettura e della scrittura abbiamo catalogato le parole chiave più importanti della prima parte di quest'opera. Le parole chiave più importanti della prima parte della fenomenologia dello spirito sono tre termini che hanno un peso notevole nella storia della cultura e nell'esercizio dell'investire di intelligenza. Sono le parole coscienza, autocoscienza e ragione. Quante volte usiamo queste parole? Perché ritorniamo alle storie di Erodoto. A un'opera che ha circa 2500 anni, prima di riprendere il nostro percorso nel territorio del pensiero di Hegel. Perché ritorniamo a 2500 anni fa, agli albori della nostra cultura, alla prima infanzia della nostra età mentale? Sappiamo ormai che, oltre ad avere un'età anagrafica e un'età biologica, abbiamo un'età intellettuale, che corrisponde, se ne prendiamo coscienza, ci suggerisce il giovane Hegel, a 2500 anni, per tutti. Tutti abbiamo un'età intellettuale che corrisponde a 2500 anni. Se ne siamo consapevoli, se c'è autocoscienza, ci suggerisce il giovane Hegel, possiamo allargarci la vita al di là dei confini della banalità quotidiana. Questa coscienza e questa autocoscienza è la ragion d'essere dello studio, dello studium et cura. Studiare serve prima di tutto per allargarci la vita al di là dei confini dell'insipienza ordinaria. Studiare serve per gustare i frutti della nostra età intellettuale. Lo studio è un piacere al quale non dobbiamo rinunciare. Sono proprio le parole coscienza, autocoscienza e ragione, suggeritici dal giovane Hegel, che ci riportano alle storie di Erodoto. Se il giovane Hegel e tutta la generazione romantica, che molti di voi conoscono, no? Titanica e galante, che abbiamo incontrato in questi ultimi anni, se il giovane Hegel non avesse studiato con passione la cultura greca di cui Erodoto si fa portavoce, non avrebbe potuto disegnare il suo itinerario, la sua fenomenologia, dalla coscienza all'autocoscienza, alla ragione e oltre, fino allo spirito. Quindi sono proprio le parole coscienza, autocoscienza e ragione che ci riportano alle storie di Erodoto e ci servono anche per dare consistenza al punto, allo spazio, al luogo della nostra partenza. Guardate sul punto 2 del repertorio. Lo scorso anno abbiamo studiato soprattutto le forme culturali, intellettuali e allegoriche dell'opera di Erodoto. E ora, vedete, purtroppo è materialmente impossibile fare un riassunto delle puntate precedenti. Per fortuna però chi vuole, da sé medesimo o con l'aiuto di qualcuno più esperto, può stampare e leggere sul sito le 22 lezioni su Erodoto dello scorso anno. Ora noi naturalmente strada facendo ci occuperemo ancora a grandi linee tanto della vita di Erodoto, Erodoto di Alicarnasso o di Turi, vissuto tra il 484 e il 424 a.C. circa, quanto delle forme ci occuperemo, culturali, intellettuali, allegoriche della sua opera. Per prima cosa, in relazione al problema della definizione del punto, dello spazio, del luogo della nostra partenza, dobbiamo dire che nel testo delle storie di Erodoto abbiamo scoperto e catalogato una serie di parole e di idee che vengono ritenute proprie di Erodoto, che vengono considerate corrispondenti al vocabolario di Erodoto. Queste parole dell'antica cultura greca e del nostro patrimonio culturale coincidono con le forme intellettuali presenti nella mente dello scrittore. Sono proprie di Erodoto perché le utilizza e le spiega, ma non sono esclusivamente sue. Le cosiddette parole proprie di Erodoto sono il frutto di un clima culturale che si respira 2500 anni fa nel bacino del Mediterraneo, ed Erodoto le raccoglie e utilizza queste parole, queste forme intellettuali, come strumenti per mettere in atto l'attività a cui si dedica. E l'attività a cui si dedica Erodoto è l'esercizio del raccontare. Le storie di Erodoto sono lo straordinario racconto di ciò che questo scrittore ha visto, o dice di aver visto, ha udito, ha sentito raccontare nei suoi viaggi in Europa, in Asia e in Africa. L'opera di Erodoto ci insegna che sull'attività del raccontare confluiscono una serie di parole che costituiscono l'ossatura di quell'oggetto culturale indispensabile a dare un senso all'esistenza, quell'oggetto che chiamiamo il racconto, oggetto indispensabile per dare un senso all'esistenza. La realtà esiste se la sappiamo raccontare, noi stessi esistiamo se ci sappiamo raccontare. Seguite sul punto 2 sempre del repertorio, sull'attività del raccontare confluiscono le parole proprie di Erodoto. E queste parole sono ricerca, in greco tesis, analisi, in greco antitesis, giudizio, in greco crisis, e sì, perché giudicare mette sempre in difficoltà. E quindi capite che nel greco si capisce meglio, si penetra meglio questo significato. Allusione, in greco iconos, ambiguità, anfibia e aporia, qui ci sono due parole, vendetta, timoria, coincidenza, kairos, corrispondenza, sintesis, allegoria, varietà, in greco diafora, e verifica, dokimasia. Queste parole l'avete lì sul punto 2, e molti di voi le ricorderanno, e come se le ricorderanno, che vengono considerate proprie di Erodoto e che qualificano Erodoto come il primo storico, come il padre della storia, tra virgolette, le abbiamo ritrovate circa 2500 anni dopo nel vocabolario del giovane Hegel. E tuttora queste parole chiave fanno parte del nostro lessico comune, anche nella loro versione originale greca. Pensiamo ai termini come tesis, lo usiamo, cioè, antitesis, crisis, aporia, sintesis, allegoria. Queste parole che vengono considerate proprie di Erodoto fanno parte del nostro patrimonio culturale e sono a nostra disposizione da 2500 anni in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Prendiamone atto, impariamo a respirare questo clima culturale che ci appartiene, che fa parte della nostra età. Inoltre, noi stiamo sempre ragionando in relazione al problema della definizione del punto, dello spazio, del luogo della nostra partenza. Inoltre, nel testo delle storie di Erodoto, abbiamo rinvenuto le parole e le idee che gli studiosi definiscono le parole proprie degli albori e che appartengono allo strato più profondo della nostra memoria. Erodoto le ha raccolte senza rendersi conto dello straordinario lavoro di catalogazione che raccontando stava facendo. Inoltre abbiamo preso atto che Erodoto nel testo delle storie allude alle parole e alle idee delle grandi civiltà dell'età antica, di quella che viene chiamata l'età assiale della storia. Ora, strada facendo, dovremo, seppur brevemente, spiegare ancora una volta che cosa significa età assiale, perché probabilmente non tutti conoscono questo concetto e dobbiamo invece farlo noto. Tutte queste parole chiave, le parole proprie di Erodoto, le parole proprie degli albori e le parole proprie dell'età assiale della storia, le abbiamo catalogate e alla fine del percorso, nel maggio 2006, utilizzando un questionario, vi ricordate? Abbiamo operato una scelta sul catalogo delle parole proprie di Erodoto e sul catalogo delle parole emergenti dall'età chiave della storia. E così i nostri tre gruppi di studio hanno risposto a questo questionario. Guardate, 289 persone hanno risposto, quindi un campione abbastanza significativo, hanno risposto secondo il loro modo di vedere, hanno dato una forma al territorio delle storie di Erodoto. Guardate sul punto 3. Ora, vediamo i risultati della scelta. Forse siamo anche un po' curiosi, visto che gran parte di noi ha partecipato alla consultazione nel maggio scorso. Osserviamo quale aspetto ha assunto il paesaggio intellettuale delle storie di Erodoto attraverso le nostre scelte, in relazione alle parole proprie di Erodoto, alle definizioni che Erodoto ha dato della storia e in riferimento alle parole chiave dell'età fiale. Allora, vedete, per quanto riguarda le parole chiave proprie di Erodoto, abbiamo scelto al 39% la parola tesis, la parola ricerca, poi al 14% la parola allusione, iconos, al 13% la parola analisi, antitesis, e poi via via la parola allegoria, giudizio, corrispondenza, coincidenza, verifica, ambiguità, varietà, vendetta l'ultima. Forse Erodoto riderebbe sotto i baffi, visto che per lui il motore principale della storia è la vendetta. Noi lo abbiamo in qualche modo... abbiamo rovesciato... certamente. Ora, per quanto riguarda le definizioni che Erodoto ha dato della storia, abbiamo scelto al 50% la storia e memoria. Sono tutte col punto interrogativo queste definizioni, perché Erodoto se lo pone in modo problematico e la fabulazione didattica è fondata sulla domanda. Poi la storia e la capacità di mettere in ordine al 21% e poi via via la storia e l'arte di raccontare, la storia e l'arte di varcare la frontiera, la storia e tragedia, la storia e allusione, la storia e precisazione. Forse qui gli storici perderebbero la pazienza, ma non lo so, questo è il nostro paesaggio intellettuale. Ora, per quanto riguarda il catalogo di parole legato alle chiavi della storia, abbiamo scelto con coerenza, perché anche vi comunico che anche negli anni in cui abbiamo scelto sulle chiavi della storia, la parola destino è sempre stata quella più scelta, in questo caso al 18,1%. Poi dopo destino, giustizia, all'11, sogno, equilibrio, responsabilità, ordine, e via via a scalare scelta, desiderio, dolore, illusione, rettitudine, modestia, ira, necessità, umiltà, vanità, caso, benevolenza, simpatia, e poi abbiamo avuto poco decoro, allo 0,1%, ma è solo un gioco, è un gioco, ma nel senso pieno del termine, quando si gioca per divertirsi bisogna rispettare le regole, qui abbiamo rispettato le regole della scelta, le regole quando si sceglie sono far coincidere la razionalità con l'irrazionalità, si analizza razionalmente il territorio, poi però la scelta ultima ha sempre qualche cosa di irrazionale, perché mettono da parte le altre cose. Ora, secondo le scelte operate, vedete, nella nostra consultazione viene fuori questo quadro, la ricerca, tesis, la memoria, il destino, la giustizia e il sogno, le storie di Erodoto viste attraverso l'itinerario dello scorso anno che puntava soprattutto sulle forme, le forme culturali, intellettuali e allegoriche, per noi ha questa forma collegata a queste parole chiave. Questa è una forma, è una prima forma emergente, una delle tante possibili che abbiamo dato riflettendo in funzione della didattica della lettura e della scrittura sul catalogo riguardante le parole proprie di Erodoto come scrittore di storie, sul catalogo riguardante le definizioni che Erodoto ha dato della storia e sul catalogo riguardante le parole più significative dell'età fiale. Ribadiamo che questa è una delle tante possibili forme emergenti che riguardano il testo delle storie di Erodoto. Però no, non ci hanno provato in molti, eh. Sono andato a cercare se trovavo delle altre campionature sulle storie di Erodoto fatte da cittadini che hanno letto, e non le ho trovate, quindi questa è una delle tante possibili, speriamo che ne vengano altre e che si rifletta di più su questi temi. Ribadiamo quindi che questa è una delle tante forme emergenti che riguardano il testo delle storie di Erodoto. Questa prima forma emergente, questo primo pacchetto di parole, può essere considerato il primo segmento, e per noi vale questi termini, che costituisce il punto, lo spazio, il luogo della nostra partenza. Ed è senz'altro molto significativo, vedete, il fatto che sia emersa con grande rilevanza la parola memoria. La parola memoria campeggia in questa nostra scelta. Beh, il testo delle storie di Erodoto, lo abbiamo ribadito molte volte, oltre ad essere ricco di contenuti culturali, è una miniera, una fonte copiosa, impetuosa, turia in greco, fonte impetuosa, ricca di acqua. Una miniera, una fonte copiosa di forme intellettuali, di cataloghi di parole chiave e di idee cardine che riguardano il nostro albero genealogico lessicale. Ora, a che cosa ci riferiamo quando usiamo l'espressione albero genealogico lessicale? Beh, è un tema importante, guardate, che riguarda la storia delle nostre radici culturali, ma non se ne parla ancora spesso nella scuola, quasi mai. Negli itinerari dello scorso anno scolastico abbiamo rinvenuto e catalogato nell'opera di Erodoto le parole degli albori, ricordate, che secondo il giudizio unanime degli antropologi corrispondono ai rami più antichi del nostro albero genealogico lessicale. E poi abbiamo rinvenuto e catalogato le parole chiave fondamentali dell'età fiale della storia, della cultura indiana, della cultura cinese, della cultura mesopotamica, della cultura egizia, della cultura dell'altopiano iraniano, dell'area sinaitica, delle tribù cananee. Ma nel testo delle storie di Erodoto troviamo anche e soprattutto il catalogo delle parole e delle idee che riguardano la civiltà greca, cioè le parole e le idee della cultura ionica, il vento della Ionia, anemos. L'anno scorso lo abbiamo già sentito soffiare, ma appena un po'. E poi le parole e le idee della cultura attica, che non abbiamo ancora catalogato. E inoltre le parole e le idee della cultura ellenistica, quella della cosiddetta Mega Ella, cioè Magna Grecia, che non abbiamo ancora catalogato. Erodoto, come sappiamo, ha trascorso l'ultimo periodo della sua vita nella Magna Grecia, nella Mega Ellas, e lo ha trascorso in una città, in una polis, nella polis di Turi. C'è una Turi anche in Puglia, ma non è quella, è più recente, dove molto probabilmente Erodoto a Turi, qui siamo in Calabria, sulla costa ionica della Calabria, ha scritto le storie. Nell'ultimo itinerario dell'anno scolastico 2005-2006, alla fine del maggio scorso, ci siamo quindi dati appuntamento a Turi. Ed è qui che questa sera rincontriamo Erodoto. Turi è il luogo geografico della nostra partenza. È di qui che virtualmente, metaforicamente, ci stiamo incamminando, è di qui che parte il sentiero di questo percorso. Ma Che configurazione ha come paesaggio intellettuale lo spazio da cui stiamo prendendo il passo? Guardate sul punto 4 del repertorio. Il sito archeologico di Turi Antica si trova sullo stesso luogo del sito archeologico di Sibari, sulla costa ionica della Calabria. Beh, potete domani osservarlo sull'Atlante, questo luogo. Lo trovate facilmente, una guida della Calabria, le guide rosse del Turi. Turi è una colonia ateniese voluta da Pericle, fondata nel 444 a.C. sul sito di Sibari. Sibari era una ricca città, una polis molto ricca. I romani qualche centinaio di anni dopo la ribattezzeranno Copia, che significa abbondanza. Sibari è stata fondata dagli Achei ed era stata distrutta dai Crotoniati nel 510 a.C. Ora, utilizzando una guida della Calabria, che trovate in biblioteca, potete fare un'escursione a Sibari e a Turi, e quindi potete fare un viaggio che vi porta sul luogo geografico da cui noi partiamo. Il nome di Turi deriva dall'aggettivo greco turios, che significa impetuoso, e dà il nome ad una fonte, la famosa fonte Turia, che era famosa in tutto il bacino del Mediterraneo, che costituisce una ricchezza per questa zona, l'acqua. La fonte Turia, ci suggerisce Erodoto alludendo, è sempre attiva e per noi rappresenta un'allegoria che dobbiamo cogliere. Erodoto a Turi molto probabilmente scrive e mette in ordine la sua opera, le storie, e quest'opera è una fonte copiosa, impetuosa, Turia, accanto alla quale cresce e prende forma quello che viene chiamato dagli antropologi l'albero genealogico lessicale. Vale a dire, che cos'è l'albero genealogico lessicale? È il catalogo delle parole chiave, delle idee cardine che dalle origini costituiscono lo strato più antico della storia del pensiero umano. E noi dobbiamo averlo presente, se no come facciamo ad avere memoria? Oggi, proprio per questo motivo, l'opera di Erodoto viene studiata dagli esperti con grande attenzione, come uno dei depositi principali della cultura delle origini. Guardate, nel Rinascimento, nell'età moderna, si studiava Erodoto perché si cercava in lui la storia. Poi dopo si è capito che Erodoto lavorava soprattutto come scrittore con le allegorie, e quindi dal 700 in avanti si sono letti soprattutto i famosi racconti allegorici di Erodoto, no? Come abbiamo anche fatto noi l'anno scorso. Ora, nel secolo scorso, quindi da un secolo circa, si è cominciato a studiare Erodoto per i cataloghi di parole che ci sono dentro. I cataloghi di parole chiave, di idee cardine che sono nell'opera di Erodoto combaciano con le ricerche fatte dall'antropologia culturale. E allora gli antropologi hanno detto: guarda, ma Erodoto, che è vissuto a ridosso dell'età assiale, aveva già alluso. Ecco perché l'espressione Erodoto che sorride ed allude è nata perché Erodoto allude all'albero genealogico lessicale. E oggi Erodoto si continua a studiare in questo modo, in questo senso, mettendo al centro questo problema. Se vogliamo incominciare a capire chi siamo, beh, dobbiamo incominciare a conoscere il nostro albero genealogico lessicale. Cioè, la conoscenza e la comprensione del nostro albero genealogico lessicale ci permette di cominciare a chiarire la nostra identità, l'identità umana, dalla quale scaturiscono quelle che chiamiamo le culture. E allora, prima di prendere decisamente il passo, dobbiamo abbeverarci con l'acqua fresca di questa fonte, la fonte Turia, e dobbiamo incominciare a osservare i rami del nostro albero genealogico lessicale. Come vedete, stiamo continuando a dare la forma al paesaggio intellettuale che costituisce il punto della nostra partenza. La partenza è sempre un momento macchinoso, molto macchinoso, no? Esclusa l'ansia, non vediamo l'ansia della partenza. I rami più bassi, quelli più antichi del nostro albero genealogico lessicale, corrispondono alle parole degli albori, alle parole che si sono sedimentate nello strato più profondo della nostra mente. E quali sono le parole chiave che troviamo nello strato più profondo della nostra mente? Nello strato più profondo della nostra mente, molti di voi lo sanno dal percorso dello scorso anno, troviamo quattro coppie di parole che rappresentano, ci dicono gli antropologi, i concetti più antichi della storia del pensiero umano. Quali sono queste parole? Guardate sul punto 5 del repertorio. Le quattro coppie di parole più antiche della storia del pensiero umano sono paura e bisogno, ritmo e ciclo, rete e rito, cerimonia e racconto. Erodoto, nelle storie, allude a queste parole degli albori, così vengono chiamate. Erodoto collega le parole degli albori, che corrispondono ai rami più bassi del nostro albero genealogico lessicale, raffiguratevelo, ad una facoltà che determina dalle origini la nostra essenza di esseri umani, la facoltà della memoria. Infatti, il livello dei rami più bassi del nostro albero genealogico lessicale viene chiamato dall'antropologia il piano della memoria delle origini. Ed è senz'altro molto significativo il fatto che dalla nostra consultazione si è emersa con grande rilevanza la parola memoria, no? Ti sta a cuore la memoria, come stava a cuore ai nostri antenati, dalle origini, dagli albori. Nel testo della sua opera Erodoto pone in continuazione a se stesso alcune domande che considera fondamentali e che anche noi dovremmo porci: fin dove arriva all'indietro la nostra memoria culturale e dove ci porta in avanti la nostra memoria intellettuale? Che cosa ha contribuito a sviluppare quello che viene chiamato il sistema della memoria, che rappresenta una delle strutture fondamentali per vivere? Guai a perdere la memoria. Queste domande che il testo dell'opera di Erodoto ci propone e che noi ci poniamo in partenza di un percorso didattico della lettura e della scrittura sono propedeutiche alle tradizionali domande: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo? Investendo in intelligenza lungo gli itinerari di un percorso di didattica della lettura e della scrittura, noi possiamo dare anche alcune parziali risposte a questi grandi interrogativi, parziali risposte che già Erodoto ha dato. Quando noi ci domandiamo chi siamo, dobbiamo tener conto del fatto che siamo anche le parole con cui siamo capaci di rappresentarci. Quando ci domandiamo da dove veniamo e dove andiamo, dobbiamo tenere conto del fatto che veniamo dal punto fin dove arriva la nostra memoria e andiamo fin dove la nostra memoria è capace di farci immaginare. Fin dove arriva all'indietro la nostra memoria culturale e dove ci porta in avanti la nostra memoria intellettuale? Che cosa ha contribuito a sviluppare quello che viene chiamato il sistema della memoria, che rappresenta una delle strutture fondamentali per vivere? Quali parole entrano in gioco in rapporto alla memoria? Questo si è domandato Erodoto anche, non se l'è domandato in funzione dell'albero genealogico lessicale, ma per altri motivi, per studiare i meccanismi con cui la storia si evolveva, no? Sulla faccia della terra. Ma la memoria è necessario riflettere ancora su questi concetti sui quali abbiamo riflettuto altre volte. Si sviluppa attraverso un elemento primario, ci dice l'antropologia culturale, ed Erodoto lo rileva. Un elemento primario, necessario e indispensabile, la paura. E la parola paura è la prima parola chiave che la storia del pensiero umano ci pone di fronte. Se i nostri antenati non avessero avuto paura e non avessero imparato a gestire la paura, si sarebbero esposti pericolosamente e si sarebbero estinti. E noi, cari miei, non saremmo qui questa sera a parlare di loro e delle nostre paure. La memoria è il fondamentale meccanismo propulsore della storia della cultura e del pensiero. Si sviluppa in principio attraverso la paura di perdere la memoria. Noi continuiamo a provare la stessa atavica e ancestrale sensazione di disagio e di disappunto quando ci dimentichiamo qualcosa che riteniamo importante, per Bacco, no? Proviamo la stessa sensazione che proviamo quando ci perdiamo da qualche parte, che provavano i nostri antenati. I nostri antenati, fra i 20.000 e gli 8.000 anni avanti Cristo, hanno graffito e hanno dipinto delle caverne di Lascaux in Francia, l'avete presente, quei dipinti e quei graffiti, di Altamira in Spagna, citiamo i più importanti. Poi ci sono stati altri ritrovamenti anche ultimamente nel sud della Francia e hanno prodotto i segni più antichi della nostra cultura che noi possiamo leggere. Queste pitture rappresentano bellissime e realistiche figure di animali perché i nostri antenati avevano bisogno di cacciare per vivere ed erano convinti che la rappresentazione più fedele possibile di quei tori, di quei bisonti, di quei cavalli fosse un modo per possederli già un po'. Lo stesso meccanismo che proviamo noi quando vogliamo fotografare qualcuno o qualcosa per portarlo con noi. La stessa situazione. Non solo avevano paura di questi animali che vivevano allo stato selvaggio, ma avevano anche paura di lasciarseli scappare. La parola paura è strettamente legata alla parola bisogno. Difatti la prima coppia di parole chiave della storia del pensiero umano è formata dai due termini paura e bisogno, che rappresentano le prime due parole che troviamo nello strato più profondo della storia della nostra cultura. Quindi il primo dei rami più bassi del nostro albero genealogico lessicale è formato dalle parole paura e bisogno. I nostri antenati hanno paura di perdere la memoria perché hanno bisogno della memoria per esistere. Sarà per via di questo atavico e ancestrale sentimento che la parola memoria della nostra consultazione è stata scelta così massicciamente, può darsi. Inoltre, la memoria dei nostri antenati, come del resto la nostra memoria, è in relazione ai ritmi e ai cicli dell'esperienza quotidiana. Noi cominciamo a ricordarci ad un certo punto che freddo faceva, che caldo faceva, perché queste cose si alternano in modo ritmico. I ritmi e i cicli dell'esperienza quotidiana, i nostri antenati si rendono conto che i fenomeni naturali, il giorno e la notte, l'alternarsi delle stagioni e i corpi delle persone sono soggetti a ritmi e a cicli. E questa scoperta porta l'umanità a passare dalla caccia all'agricoltura. È quella che viene chiamata la rivoluzione del Neolitico, della pietra nuova, che dura qualche migliaio di anni. Questa scoperta porta l'umanità a passare dalla caverna al recinto, dal caos al cosmos. Ricordate che in greco la parola cosmos significa ordine e significa mondo. La memoria, mentre si lega all'idea di ritmo e di ciclo, diventa il supporto fondamentale per l'acquisizione delle competenze necessarie alla sopravvivenza. E la seconda coppia di parole chiave presente nello strato più profondo della storia del pensiero umano è formata dai termini ritmo e ciclo. Quindi il secondo dei rami più bassi del nostro albero genealogico lessicale è formato dalle parole ritmo e ciclo. Gli esseri umani prendono atto che tanto la vita del cosmo quanto l'esistenza delle persone sulla Terra è soggetta a ritmi e cicli che si imprimono nella memoria, e le dimensioni del cosmo vengono date soprattutto dalla rete delle memorie. Dalla rete della memoria scaturiscono i riti, e il rito, che si ripete in modo ciclico, noi abbiamo ripetuto quello della partenza, è un'azione che serve prima di tutto per rafforzare, per rievocare, per ravvivare la memoria. Ecco qual è la funzione più profonda del rito: rafforzare la memoria, perché guai a perdere la memoria. E noi siamo quasi tutti cresciuti e stati educati in una cultura cristiana, in particolare una cultura cattolica, al centro della quale c'è il rito eucaristico, no? Lo avete presente? Beh, il momento conclusivo, no? Che conclude il rito eucaristico sta in un'espressione: fate questo in memoria di me, e ripetiamo in continuazione questo rito. La terza coppia di parole chiave presente nello strato più profondo della storia del pensiero umano è formata dai termini rete e rito. Quindi il terzo dei rami più bassi del nostro albero genealogico lessicale è formato dalle parole rete e rito. L'insieme dei riti, una rete di riti, dà vita alla cerimonia, e le cerimonie sono i grandi contenitori della memoria, no? Dalla memoria cerimoniale scaturisce il racconto. E che cos'è il racconto se non la massima espressione della memoria? Può esistere il racconto senza memoria? E può esistere la memoria senza il racconto? La quarta coppia di parole chiave presente nello strato più profondo della storia del pensiero umano è formata dai termini cerimonia e racconto. Le cerimonie, le rievocazioni cerimoniali sono fondate su un racconto, spesso, quasi sempre, un racconto mitico, e l'azione del raccontare è la cerimonia per eccellenza. Quindi il quarto dei rami più bassi del nostro albero genealogico lessicale è formato dalle parole cerimonia e racconto. Ai primordi della cultura umana, nello strato più profondo dei ricordi della specie, al livello di quello che è stato chiamato il piano della memoria delle origini, allude Erodoto nelle storie, come abbiamo già studiato nello scorso anno scolastico, troviamo i quattro rami più bassi del nostro albero genealogico lessicale, che corrispondono a quattro coppie di parole chiave: paura e bisogno, ritmo ciclo, rete rito, cerimonia racconto. Le avete lì sul punto 5 del repertorio, no? Ora, era necessario ripetere ancora una volta questa trafila che abbiamo ripetuto già qualche volta? Intanto tra noi ci sono persone che stanno iniziando il loro primo percorso e forse ignoravano il catalogo delle parole degli albori, ed è già così difficoltoso mettersi in moto in questo percorso che non è bene dare per scontato dare per scontati i fondamenti del punto di partenza. Inoltre c'è un motivo più strutturale legato al programma di apprendimento, al diritto dovere all'apprendimento, che riguarda l'atto della ripetizione, che concerne l'azione della rievocazione. Dobbiamo riflettere sul fatto che il richiamo delle paure e dei bisogni si ripete nel gioco continuo dei ritmi e dei cicli, e i ritmi non sono forse ripetitivi come la ricorrente rievocazione delle cerimonie. Ebbene, la memoria vive, si amplia, si consolida nella ripetizione, nella rievocazione. Questo vale per noi studenti. quando diciamo dobbiamo ripassare, no, non è un'espressione così labile e così inconsistente. A questo punto è necessario fare una breve riflessione su un fenomeno assai preoccupante che riguarda la nostra contemporaneità, basata sullo sviluppo industriale e post-industriale. Il fenomeno della perdita di valore della memoria, come facoltà che determina la nostra essenza di esseri umani. È paradossale, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione in questo momento. Questo è un fenomeno che è stato studiato dagli esperti, anche dai filosofi. Sappiamo che il cosiddetto sviluppo industriale e post-industriale ha consentito perlomeno ad una parte dell'umanità, al cosiddetto mondo sviluppato, il possesso di molti oggetti che chiamiamo beni. Questi oggetti utili perdono la loro valenza di beni nel momento in cui non si incrementa di pari passo la cultura dell'umanesimo, ma si potenzia la pratica degli affari. Guardate, questa idea, in verità, la sentiamo ripetere dagli albori della storia del pensiero umano, non è che ci sia venuta in mente così questa sera. La pratica degli affari ha costretto in questi ultimi anni e costringe la memoria dell'essere umano, dicono gli studiosi, a subire quella che viene chiamata l'inondazione monografica. Che cosa significa? Significa che la memoria deve sottostare a un'impetuosa proposizione ripetitiva di annunci che si presentano sotto forma di spezzoni, di brandelli, di frazioni separate disorganiche, in un afflusso vorticoso che produce nell'individuo una testa ben piena di messaggi tenuti insieme non da una logica intellettuale, dallo studium et cura, ma da una direttiva dominante, quella di consumare. In tale prospettiva, che si è imposta, noi poi ne possiamo ammirare i risultati, no? Anche perché poi consumare è una pratica positiva, no? Va fatto, dobbiamo farlo, ma proprio perché dobbiamo farlo dobbiamo stare attenti a come lo facciamo. Cioè, in tale prospettiva la memoria diventa uno stretto recinto contenente corti segmenti linguistici che chiamiamo genericamente spot, spesso estrapolati dal repertorio della tradizione culturale senza alcun legame con la storia del pensiero. Cioè abbiamo inferni, paradisi, purgatori, Dante, Petrarchi, no? Cioè tutta una serie di spezzoni che sono chiaramente seducenti, no? Ma utilizzati in modo schizofrenico a livello di frammento. Questi corti segmenti linguistici distillati in laboratorio e immessi nel sistema del tantan mediatico ripetitivo, non decodificati culturalmente e intellettualmente, cozzano e si sovrappongono tra loro, contribuendo a produrre il fenomeno dell'accorciamento della memoria. Cioè, noi procediamo da uno spot all'altro, no? La memoria procede da un annuncio all'altro, più breve possibile, più conciso possibile. La memoria post-industriale o mediatica, come viene chiamata, è lunga, o meglio, è corta quanto è corto ogni segmento ripetuto, e di conseguenza assistiamo alla moltiplicazione della memoria corta, disarticolata, improduttiva, con il risultato che questo tipo di memoria recintata, questa memoria dell'inondazione monografica, diventa un impedimento, costituisce un blocco per la memoria stessa. La moltiplicazione dei segmenti di memoria corta, che definiamo genericamente spot, è un'operazione che non produce memoria lunga, ma pensiero corto, che è destinato a diventare pensiero uniforme, monografico. Noi desideriamo acquisire un pensiero lungo, una memoria multiforme. E per raggiungere questo obiettivo è necessario prima di tutto conoscere, capire ed applicarsi sul nostro albero genealogico lessicale. Nella cultura dell'umanesimo, che noi vogliamo coltivare, la memoria è la funzione che procura la visione d'insieme, che evoca i paesaggi intellettuali e ne richiama i legami. Nella cultura dell'umanesimo la memoria è l'esercizio che favorisce l'osservazione di un vasto orizzonte costituito da parole chiave di cui acquisire la conoscenza nel loro contesto e da idee cardine di cui capire il significato. Una necessità fondamentale, per questo sarebbe importante moltiplicare i percorsi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, una necessità fondamentale oggi è quella di insegnare ai cittadini, alle cittadine, ai cittadini la lettura e la scrittura, possibilmente nel silenzio, elemento importante per la vitalità della memoria. Abbiamo assistito in questi anni di sviluppo senza progresso, così ha scritto una volta Pierpaolo Pasolini, alla morte del silenzio, nelle città, nelle case, nella vita quotidiana, e all'imporsi del baccano propagandistico, situazione favorevole per la moltiplicazione dei segmenti di memoria corta e per la diffusione del pensiero uniforme. Una necessità fondamentale oggi è quella di proporre alle persone di dedicarsi all'atto di imparare a memoria, in alternativa alla schizofrenica inondazione monografica ripetitiva che ci fa imparare a memoria per forza. Gli spot o gli annunci. E non di subire, sotto le mentite spoglie della libertà, l'ingiusta imposizione della memoria corta. Pensate a quanti slogan pubblicitari siamo costretti a imparare a memoria senza volere, specialmente i bambini. E pensate a quanti slogan pubblicitari siamo costretti a diffondere senza essere retribuiti per giunta, per poter finanziare l'antipani. Cioè, imparare a memoria è un piacere, è una gioia. Quando un frammento di un testo, quando un catalogo di parole, quando la definizione di un'idea entra in noi, è una sensazione quasi fisica che proviamo. È una gioia del corpo, un piacere dell'anima, fare della memoria un talismano contro l'amnesia pianificata del potere mediatico. Platone temeva, persino la scrittura, temeva che la scrittura non usata per riflettere, la scrittura venduta sul mercato, come dice lui, potesse sostituire la memoria e con la memoria andasse perduta una voce interna, si smarrisse il dialogo a voce viva. Guardatevi sul punto 5 del repertorio. In principio, quindi, nello strato più profondo della nostra memoria, quindi cerchiamo di fare ordine nella nostra memoria per contrastare i segmenti di memoria corta che ci assalgono ripetutamente. Troviamo quattro coppie di parole, abbiamo detto: paura, bisogno, ritmo, ciclo, rete, rito, cerimonia, racconto. Devo dire che queste quattro coppie di parole sono state per noi argomento di studio nel primo piano settennale che abbiamo fatto molti anni fa. Qualcuno forse si ricorda. Erodoto nelle storie allude a queste parole degli albori e questo fatto rende Erodoto il più antico antropologo della storia della cultura. Erodoto nelle storie per primo collega queste parole originarie al concetto della memoria. Quindi guardate, il primo compito che ci proponiamo è quello di imparare a memoria le quattro coppie di parole degli albori, perché sono forme intellettuali necessarie in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E tutte le volte che troviamo questi concetti, quando leggiamo, dobbiamo riflettere. Gli studiosi della costruzione del testo, gli studiosi di letteratura, a proposito di didattica della lettura e della scrittura, ci dicono che le parole degli albori, o meglio, i concetti che le parole degli albori contengono, la paura, il bisogno, il ritmo, il rito, la cerimonia, stanno alla base del genere letterario più antico che si conosca, il genere letterario della fiaba. I brani più antichi di letteratura che noi possediamo, i grandi racconti delle origini, indiani, mesopotamici, cinesi, egizi, che hanno per tema principalmente la creazione del mondo, sono scritti con il genere letterario della fiaba. Ormai da tempo sappiamo che il genere letterario della fiaba non è letteratura per bambini, lo è anche, ma è letteratura di riflessione sulla memoria delle origini e sul tema dell'albero genealogico lessicale. Il genere letterario della fiaba è stato studiato da un linguista russo, un appartenente a quella generazione che ha cominciato a studiare l'albero genealogico lessicale e le parole chiave degli albori. Un linguista russo di San Pietroburgo che si chiama Vladimir Prop, 1895-1970, che ha scritto un libro che si intitola Morfologia della fiaba. Uno studio documentato e approfondito sulla struttura morfos e sul contenuto logos, morfologia della fiaba. Ora, il saggio di Vladimir Prop è un testo tecnico, un trattato di linguistica di non facile lettura, ma guardate, dopo quello che abbiamo detto sulle parole degli albori, il frammento del saggio di Prop, sono quattro righe che stiamo per leggere, ci risulta senz'altro comprensibile e illuminante. Beh, leggiamole queste quattro righe, sono il primo frammento che quest'anno leggiamo, che leggiamo in questo percorso. Sentite queste quattro righe che cosa dice Prop, poi vi rendete conto intorno a che cosa ruota la nostra riflessione, su che cosa l'abbiamo studiata, su che cosa l'abbiamo presa. Possiamo affermare che la struttura formale della fiaba contiene le parole degli albori, o meglio, i concetti che le parole degli albori esprimono, le paure, i bisogni, i ritmi, i riti, le cerimonie. Il genere letterario della fiaba si presenta al lettore come letteratura di riflessione sulla memoria delle origini e sul tema dell'albero genealogico lessicale. Vedete, Prop è uno di quegli studiosi, di quegli intellettuali che usa tra i primi, ecco, il concetto dell'albero genealogico lessicale. 1928, insomma, per dato, dovrebbe già interessare anche noi studenti questo problema dell'albero genealogico lessicale per fare chiarezza sulla nostra memoria, sullo stato della nostra memoria. A questo punto la scuola ha un compito arduo, deve proporre un esercizio di riflessione sulla memoria delle origini e sul tema dell'albero genealogico lessicale. Nel Novecento il genere letterario della fiaba si è intrecciato spesso con il genere letterario del romanzo, anche perché i romanzieri spesse volte hanno scoperto l'albero genealogico lessicale e allora hanno cominciato a scrivere romanzi in quest'ottica, in un'ottica diversa da quella degli scrittori dell'Ottocento, capite? E quindi hanno cominciato a scrivere romanzi utilizzando il genere letterario della fiaba e utilizzando le parole degli albori. Beh, Noi qui pensiamo subito ai romanzi di Italo Calvino, che è uno di quegli scrittori che ha fatto questa operazione, insieme agli scrittori parigini dell'Ulipo, dell'Officina di Letteratura Potenziale, che utilizza il concetto dell'albero genealogico lessicale. C'è un manifesto su questo. I romanzi di Italo Calvino, il Visconte dimezzato, il Cavaliere inesistente, il Barone rampante, non so se li avete letti, ma li incontreremo poi ancora strada facendo, abbiamo già incontrato questi testi. Ma guardate, c'è un testo, un romanzo scritto con il genere letterario della fiaba, che ha avuto e che continua ad avere un successo straordinario, e tutti lo avete sentito nominare. Si intitola Il Piccolo Principe. Scritto e pubblicato nel 1943 da Antoine de Saint-Exupéry. E guardate, mentre preparavo questo itinerario, ai primi di luglio scorso, mi sono detto, ma forse questa è una proposta banale, no? E chi è che non conosce, chi è che non ha letto? Poi ho pensato, e se qualcuno non avesse ancora letto Il Piccolo Principe? E se qualcuno non lo avesse riletto da tanto tempo, visto che questo è un classico, e noi sappiamo, abbiamo studiato in questi anni, che i classici sono quei libri che si rileggono puntualmente ogni tanto per capire come siamo cambiati noi. Il testo è sempre quello, in realtà diventa molto diverso perché noi siamo cambiati, per fortuna, perché sennò che noia rimanere sempre con la mentalità degli italiani undicenni. Gli italiani sono degli undicenni neanche tanto furbi, diceva un imprenditore italiano qualche anno fa, mentre lanciava la sua campagna di conquista del mercato mediatico. Quindi bisogna dare loro queste cose qui, dicevo. Infine ho pensato che fosse necessario riprendere in mano il testo del Piccolo Principe per ribadire che in questo romanzo, scritto con il genere letterario della fiaba, si percepisce bene la tesi che ha espresso Vladimir Prok. Difatti, le parole degli albori, che esprimono le paure, i bisogni, i ritmi, i riti, le cerimonie, costituiscono la base del testo del Piccolo Principe. E se leggendolo si sta attenti, queste parole emergono con evidenza. Fate la prova. Provate a leggerlo. E vi accorgerete che ogni tanto le parole degli albori emergono. E voi ci ritroverete la vostra morta dentro, no? Quindi questo testo è particolarmente adatto per svolgere un esercizio di riflessione sulla memoria delle origini e sul tema dell'albero genealogico lessicale. Ora, credo che tutti conoscano il Piccolo Principe e il suo autore, ma penso sia comunque necessario rinfrescare la memoria, no? Quindi guardate sul punto 6 del repertorio. Antoine de Saint-Exupéry nasce a Lione il 29 giugno del 1900, da una famiglia aristocratica. Suo padre è il conte Jean de Saint-Exupéry. Sua madre Marie è una nobile di Fonds-Colombe. Oltre a essere nobile, è anche una pittrice di talento che trasmetterà ai suoi figli una forte dose di creatività. Antoine rimane orfano del padre a soli 4 anni, viene allevato dalla madre nel castello di Saint-Maurice de Remen. Potete andare poi con una guida della Francia a trovare questi posti. Vive un'infanzia straordinaria, di giochi e di esperienze creative, coltivando anche il suo carattere. Antoine è incline alla malinconia, alla nostalgia, è un bambino introverso. E ha una fissazione, quella di volare. E questa fissazione si traduce nella costruzione, appena possibile, di rudimentali strumenti, paracadute, aggeggi vari da utilizzare, lanciandosi dalle mura e dalle torri del castello su buchi di fieno che non sempre vengono centrati. Quindi Antoine è un bambino costantemente acciaccato, ma persevera. E beh, fino a 12 anni ha il battesimo dell'aria. Questo battesimo avviene appunto nel 1912 all'aeroporto di Ambérieu, su un aereo di legno e di tela, come esistevano allora, del pilota Vedrin, che diventerà poi un eroe della Prima Guerra Mondiale. È uno, insomma, è il corrispettivo francese di Francesco Baracca, no? in Italia. E siamo all'inizio della storia dell'aviazione, no? Dei primi temerari sulle macchine volanti, per usare un modo di dire. Antoine studia con suo fratello François al collegio di Notre-Dame-de-Saint-Croix, retto dai gesuiti, e lì acquisisce una solida educazione umanistica, lì impara a scrivere e a leggere per benino. Nel 1921 prende il brevetto di pilota civile, poi quello di pilota militare, e intanto scrive. Ecco, oltre a volare, Antoine scrive 10 minuti al giorno, cosa che tutti dovremmo fare. Nel 1926 pubblica il suo primo racconto, non a caso si intitola L'aviatore, sulla rivista Le Navire d'Argent. E poi, sempre nel 1926, ottiene il primo posto di pilota di linea presso la Compagnia Generale di Imprese Aeronautiche e Aeropostali e la futura Air France, che porta la porta, assicura il collegamento Tolosa-Dakar, Dakar è quello della Parigi-Dakar, per portare la posta. Contemporaneamente, ai diversi incarichi di pilota in varie compagnie aeree, escono i suoi libri, Saint-Exupéry, vola e scrive. E scrive Corriere del Sud, Volo di notte, e sono tutti libri che possono essere letti, sono scritti con una leggerezza, una delicatezza notevole. Nel 1938, nel tentativo di stabilire il record di volo New York Terra del Fuoco, l'aereo di Saint-Exupéry si schianta al suolo poco dopo la partenza e lui si salva per miracolo, ma si ferisce gravemente. Durante la convalescenza a New York scrive Terra degli Uomini per consolarsi un po', perché le conseguenze di questo incidente sono irreparabili. Antoine zoppica visibilmente e perde l'agilità necessaria che un pilota deve avere, però fa di tutto per recuperare il più possibile perché vuol tornare a volare. Nel 1939 per giunta torna in Francia perché è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e lui torna in Francia per combattere e viene dichiarato non idoneo dal distretto militare. Molti l'avrebbero considerato una fortuna, per lui non è una fortuna. Antoine riesce con una seconda visita fiscale, persuadendo i medici con la sua dialettica, lui gli racconta un sacco di cose, a farsi arruolare comunque nel gruppo di grande ricognizione aerea. E compie molte imprese pericolose, deve fotografare le postazioni dell'esercito tedesco. E narra queste sue avventure in Pilota di guerra, 1942, dove non parla della guerra, ma parla soprattutto dei paesaggi che lui vede, immaginati in tempo di pace. Nel 1941, con la Francia occupata dai nazisti, torna a New York, dove pubblica Lettera a un ostaggio, e nel 1943, con l'esercito degli Stati Uniti, che è entrato in guerra in Europa, Antoine riesce a tornare in azione, nonostante i divieti per la sua menomazione fisica, riprende a volare nel gruppo di grande ricognizione aerea che ha la sua sede in Corsica e opera con gli alleati nel sud della Francia. A New York, prima di riprendere il suo posto in aviazione e di tornare in Europa, pubblica Il Piccolo Principe, e il testo del Piccolo Principe, anche se Antoine non lo saprà mai, assumerà i caratteri del mito. Ora, guardate sul punto 6 del repertorio, noi abbiamo raccolto ora qui questi dati sulla vita, sulle opere di Antoine de Saint-Exupéry. in modo che ciascuno possa mettersi in ricerca, no? Ci sono molte altre cose che si possono sapere su questo personaggio, ci sono dei viaggi che si possono fare, in Francia c'è in preparazione una strada su Saint-Exupéry e quindi era persino sulle banconote da 50 franchi il piccolo principe, quando c'erano ancora i franchi prima dell'euro. Quindi fate una piccola ricerca sull'enciclopedia, sull'Atlante, sulla guida della Francia, sulla rete, e se scrivete qualcosa di interessante, beh, mettetelo, 4 righe in proposito bastano. Il piccolo principe è una fiaba che si presenta come un racconto autobiografico. 6 anni fa, racconta Antoine de Saint-Exupéry, nella sua fiaba, ebbe un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. Potete immaginare il mio stupore, racconta lo scrittore, nell'essere svegliato all'alba da una vocetta che mi diceva: mi disegni per favore una pecora? Ma mi sembra il momento questo di chiedere questo, E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. Il piccolo principe è un bambino che invece di rispondere alle domande arrossisce, ci racconta Saint-Exupéry, e quando si arrossisce è come rispondere di sì. Arrossire significa confermare. Il piccolo principe è un racconto autobiografico anche perché durante tutta la sua vita Saint-Exupéry ha conservato questa particolarità, lui dice, di arrossire invece di rispondere quando gli si presentavano situazioni in cui veniva messo in imbarazzo. Come il narratore del piccolo principe, Saint-Exupéry è un pilota di professione, lo è stato nell'epoca gloriosa dell'aviazione quando volare su uno di quegli apparecchi era una sfida. E nel 1935, infatti, mentre percorreva la linea Tolosa-Dakar per portare la posta, ha avuto davvero una grave avaria in pieno deserto del Sahara. È atterrato lì e fu ritrovato e salvato miracolosamente dagli indigeni quando era ormai, aveva perso i sensi e stava per morire di sete. Il bambino, il piccolo principe, che gli si presenta improvvisamente nel deserto, è la materializzazione del ricordo della sua infanzia che lui aveva soffocato. Forse senza quella drammatica avventura Antoine avrebbe finito per dimenticare la sua dimensione di bambino, come di solito succede ai grandi. Questo è un libro scritto per i grandi, per farli riflettere di essere stati bambini. I bambini vengono spinti a diventare grandi il prima possibile, dice Antoine, e a dimenticare di essere stati bambini, come se questa fosse una condizione di inferiorità. Siccome il piccolo principe non risponde alle domande, non si conosce la sua età, ma è probabile che abbia pressappoco 6 anni. L'età di Antoine, nel momento in cui ricorda, gli adulti hanno scoraggiato la sua vocazione per il disegno, per i suoi disegni ricchi di immaginazione. Beh, li trovate qua, Leggete il piccolo, li trovate qua i suoi disegni ricchi di immaginazione. Perché la mancanza di immaginazione degli adulti, scrive Antoine, è grande, è scoraggiante, e non sono più in grado di capire che l'essenziale è invisibile agli occhi. Il piccolo principe insegna che esiste un mondo fantastico, un mondo che non siamo più capaci di vedere, di sentire, di intercettare, fatto di poche cose, ma tutte importanti, come la paura della solitudine, il bisogno di legami autentici, il contatto con i ritmi della natura, la necessità dei riti per gustare le cerimonie nella loro essenzialità. Avete sentito? Ci sono tutte le parole degli albori: paura, bisogno, ritmo, rito, cerimonia. La scuola consiglia la lettura o la rilettura di questa fiaba. Beh, ora possiamo leggerne due pagine. Leggiamo il famoso capitolo 21, quello della volpe. Lo avete sicuramente già letto, già sentito. In quel momento apparve la volpe. Buongiorno, disse la volpe. Buongiorno, rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi. Ma non vide nessuno. Sono qui, disse la voce, sotto al melo. Chi sei? Domandò il piccolo principe. Sei molto carino. Sono una volpe, disse la volpe. Vieni a giocare con me, le propose il piccolo principe. Sono così triste. Non posso giocare con te, disse la volpe. Non sono addomesticata. Ah, scusa, fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: che cosa vuol dire addomesticare? Non sei di queste parti, tu, disse la volpe. Che cosa cerchi? Cerco gli uomini, disse il piccolo principe. Che cosa vuol dire addomesticare? Gli uomini, disse la volpe, hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche delle galline, è loro solo interesse. Tu cerchi delle galline? No, disse il piccolo principe. Cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Creare dei legami. Certo, disse la volpe, tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e non ho bisogno di te, e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpe, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro, tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire, disse il piccolo principe, c'è un fiore, credo che mi abbia domesticato. È possibile, disse la volpe. Capita di tutto sulla terra. Oh, non è sulla terra, disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa. Su un altro pianeta, sì. Ci sono dei cacciatori su questo pianeta? No, questo mi interessa. E delle galline? No, non c'è niente di perfetto, sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua idea. La mia vita è monotona, io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano, tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio perciò, ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sottoterra, il tuo mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi guarda, vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano. Io non mangio il pane, il grano per me è inutile, i campi di grano non mi ricordano nulla, e questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro, allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te, e amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami, disse. Volentieri, rispose il piccolo principe, ma non ho molto tempo però, ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla, comprano dai mercanti le cose già fatte, ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Che bisogna fare? Domandò il piccolo principe. Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Il piccolo principe ritornò l'indomani. Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora, disse la volpe. Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4 incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora preparare il cuore. Ci vogliono i riti. Che cos'è un rito? Disse il piccolo principe. Anche questa è una cosa da tempo dimenticata, disse la volpe. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza. Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina, ahi, disse la volpe, piangerò. La colpa è tua, disse il piccolo principe. Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. È vero, disse la volpe. Ma piangerai, disse il piccolo principe. E certo, disse la volpe. Ma allora che ci guadagni? Ci guadagno, disse la volpe, il colore del grano. Poi aggiunse, va a rivedere le rose, capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto. Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. E ritornò dalla volpe. Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto, è molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. È il tempo che ho perduto per la mia rosa, sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa. Io sono responsabile della mia rosa, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. Alla fine il piccolo principe sparisce, forse è tornato sulla sua stella. Qualche mese dopo la pubblicazione del libro, il 31 luglio 1944, lo scrittore, poeta, pilota Saint-Exupéry farà la stessa cosa. Partirà per una missione di ricognizione e non farà più ritorno, sparirà nel nulla, sorvolando la Baia degli Angeli al largo di San Rafael, davanti alla Costa Azzurra nel sud della Francia. È stata una distrazione, è stato un incidente, è stato abbattuto dalla contraerea tedesca, è rimasto senza carburante perché forse aveva voluto spingersi troppo a nord della Provenza per sorvolare i luoghi della sua infanzia. Guardate, sono tutte ipotesi possibili. E l'analogia con la fine del piccolo principe non è meno vera. Il piccolo principe, scrive Antoine de Saint-Exupéry, cadde dolcemente come cade un albero. Non fece neppure rumore sulla sabbia, ma so che è ritornato nel suo pianeta perché alle val del giorno non ho ritrovato il suo corpo. Ora, malgrado le ricerche, anche il corpo di Saint-Exupéry non è mai stato ritrovato. Sembra che nel 2004, in occasione del 60° anniversario della sua scomparsa, in fondo al mare, proprio lì da quelle parti, sia stata avvistata una carcassa che potrebbe essere quella dell'aereo da ricognizione dello scrittore, che comunque è stato inghiottito dal mare con il suo mistero. Proprio lui, che da bambino era stato soprannominato dalla madre Pic la Lune, pizzica la luna, per il suo naso all'insù che punta verso l'alto. Avete mai visto una fotografia di Saint-Exupéry? Beh, andate a cercarla. C'è anche spesso nei libri che lo riportano, ma non è difficile trovarla, forse sulla rete ce n'è più di una. Vedete che ha il naso all'insù Saint-Exupéry, pizzica la luna, punta verso l'alto, e quindi immaginarlo laggiù negli abissi. Non è difficile appunto vedere un'immagine di Saint-Exupéry e constatare questo fatto. E ora per concludere completiamo, in funzione della partenza sul sentiero di Erodoto, la riflessione sul piano della memoria delle origini. La riflessione sul piano della memoria delle origini ci fa capire che l'opera di Erodoto, e lo abbiamo studiato negli itinerari dello scorso anno, è come se fosse una scatola che contiene una serie di oggetti culturali importanti che ci danno la possibilità di ricostruire il nostro patrimonio intellettuale originario. L'opera di Erodoto è come un contenitore nel quale possiamo trovare i reperti, le prove, le testimonianze della nostra storia più antica di esseri pensanti. Sul testo delle storie di Erodoto noi possiamo esercitarci, scavando tra le parole, indagando tra le righe, a scoprire gli elementi fondamentali della nostra archeologia intellettuale, come la chiamano gli studiosi. Guardate sul punto 7 del repertorio. Nelle storie di Erodoto emerge come in filigrana un catalogo di oggetti culturali che sotto forma di parole chiave, di idee cardine, rappresenta lo schema intellettuale più antico della storia del pensiero. Ora, questo schema intellettuale, il più antico della storia del pensiero umano, secondo l'antropologia culturale, costituisce anche l'oggetto che determina il nostro punto di partenza. La preparazione della partenza è sempre una fase complessa e delicata. Siamo nei pressi della fonte Turia, accanto alla quale troviamo l'albero genealogico lessicale, e i rami più bassi di quest'albero formano il piano della memoria delle origini. Sono i quattro rami più antichi che si identificano con le parole degli albori. Ora, in repertorio abbiamo raffigurato il punto di partenza, c'è il piano della memoria degli albori e ci sono i quattro rami del primo piano dell'albero genealogico lessicale. Questo piano, che è il primo piano dell'albero genealogico lessicale, rappresenta il punto da cui cominciamo a prendere il passo. In quale direzione ci dobbiamo incamminare? Beh, noi dobbiamo prendere la via del mare per cominciare il nostro viaggio. Quindi ci incamminiamo verso il porto dell'antica Sibari, che si trova, guardate, date un'occhiata alla Atlante domani, a uno stradario ancora meglio, che si trova alla foce del fiume Crati. Cercate gli scavi di Sibari, cercate il fiume Crati, e lì c'era l'antico porto, il porto dell'antica Sibari. Tra l'altro in greco Kratos significa vigore, esuberanza, fecondità, floridezza, benessere anche. Quindi, lì c'è una nave che ci aspetta. A prua della nostra nave è già salito Erodoto, che indica la rotta, ma al timone c'è un capitano che si chiama Agenore di Tiro e ci richiama all'ordine adesso, ci invita a salire su questa nave. E quindi noi ci accingiamo a navigare verso est. La nave del capitano Agenore si chiama Sidonia, è una nave fenicia, come il suo capitano, Agenore di Tiro. Oggi diremo che batte bandiera libanese, perché 2500 anni fa sono soprattutto i fenici, esperti navigatori, ad avere in appalto i trasporti marittimi nel Mediterraneo. E noi ci affidiamo ai migliori. La nave Sidonia viaggia verso il mare Egeo. Dove ci porta? In quali porti ci porta, permettetemi il gioco di parole, la nave Sidonia? Questo per ora lo sa solo il capitano Agenore, anche Erodoto mi sembra che non lo sappia di preciso, anche se allude e ride sotto i baffi. Quale sarà la nostra meta? Beh, lo scopriremo la prossima settimana. La scuola è qui, il viaggio è appena cominciato, ci siamo appena dedicati al rituale della partenza. È come tutti i rituali e come tutte le partenze, è un momento molto complesso. Ma ci vogliono i riti, no? Ce l'ha detto il piccolo principe, l'ha detto la volpe al piccolo principe, il piccolo principe ha imparato questo fatto. Ci vogliono i riti. E allora, per rispettare il rito, io non posso far altro che ripetere. Correte a scuola, accorrete numerosi a scuola, perché il viaggio ha inizio. Che cosa ci guadagniamo da questo viaggio? Ma non lo so, il colore del grano? Può darsi, il colore del grano. Difatti c'è una spiga, no? Lì, la vedete? Venite a scuola, che cosa ci guadagnate? Ci guadagnate il colore del grano, buonanotte. Ci vediamo la prossima settimana. Un applauso all'inizio della scuola.